weekend divino.
Grappoli di religiosità popolare. Hey! Hey!
Venerdì 28 luglio, buongiorno agli ascoltatori di 105 Live, la Radio Vaticana in diretta da parte di Lucas Duran al microfono, da Alvaro D'Amico in console, da Eva Rohrmann e Maria Serena Tuglio in regia per quest'ultimo appuntamento di luglio di Weekend Divino, che naturalmente continuerà anche ad agosto, ma ecco, siamo arrivati alla fine del mese di luglio. Tra poco andremo a scoprire, come nostra abitudine, il paese ospite con noi quest'oggi, per capire anche quale tradizione celebreremo insieme questo weekend. Prima però, anche qui, come solitamente facciamo, ricordiamo insieme alcuni dati biografici di uno dei santi ricordati in questa giornata del 28 luglio. Parliamo in particolare di San Sansone, abate e vescovo di Dol. Torniamo indietro di parecchi secoli, tra il 490 e il 565 dopo Cristo. La vita di questo antico santo vescovo celtico si intreccia in modo rilevante con la storia della Britannia e della Bretagna francese. Visse appunto nei primi tempi della diffusione del cristianesimo e fu l'evangelizzatore dei bretoni. La sua vita fu scritta, e in questo senso è un caso piuttosto eccezionale per quei tempi, 50 o 60 anni dopo la sua morte, quindi molto vicino alla conoscenza reale dei fatti. Come diciamo, Sansone nacque intorno al 485 in Galles nella sua vita appunto possiamo vedere quanto episodi leggendari accompagnarono il suo vivere. La sua capacità di apprendere era stupefacente. In un giorno imparò l'alfabeto e in un mese bastò per il latino. Innamorato tra l'altro dello spirito di penitenza, per riposare gli bastava appoggiare la testa al muro e beve tra le altre cose un potente veleno senza riceverne danni. Un'apparizione dei santissimi Pietro, Giovanni e Giacomo gli preannunciò che sarebbe diventato vescovo, e la consacrazione avvenne in questo senso nel 522 da parte di Dubricio. In seguito, molto spesso, il vescovo Sansone avrà la visione di angeli che attorniavano l'altare dove stava celebrando la messa, e ancora un angelo l'avverte che deve prepararsi ad attraversare il mare. Sansone si recò a salutare i monaci nei vari monasteri, operando nel contempo alcuni miracoli e convertendo dei pagani ancora legati all'idolatria sulla costa del Calles. Come appunto era stato anche detto nell'apparizione, imbarcatosi con tutto il materiale necessario, compreso dei cavalli, per una nuova fondazione sull'attuale costa francese, appena arrivato proprio in Francia, guarì prodigiosamente la moglie e la figlia di un possidente di nome Privatus, il quale gli donò un terreno per la fondazione del monastero di Dol, futura città bretone. Dal monastero appunto di Dol i monaci si diffusero sotto la guida di Sansone in tutti i territori della costa dell'antica armorica chiamata Britannia, appunto dai britanni scappati dalla costa opposta. Più in là, successivamente, gli fu concesso a Sansone anche un vasto territorio in Normandia, che egli evangelizzò facendovi sorgere il monastero di Penthal. La vita racconta che in questo monastero il vescovo Sansone era importunato dall'assordante starnazzare di molte oche selvatiche che si erano posate nei dintorni. Allora egli le obbligò ad entrare nel monastero a fare una penitenza per una notte, e l'indomani le lasciò libere, comandando loro di starsene buone e silenziose per il futuro, cosa che avvenne puntualmente. Si spense nel suo monastero di Dol nel 565 ad 80 anni, e il santo vescovo ha sempre goduto di un intenso culto sulle due sponde della Manica, sia in Gran Bretagna e sia in Bretagna francese, dove gli furono erette ben 26 parrocchie a suo nome in cappelle e località differenti. Le sue reliquie a Dol, tra l'altro, furono risparmiate dalle distruzioni della Rivoluzione francese. Appunto, la sua festa si celebra il 28 luglio, ossia oggi. Questi erano alcuni dei dati riguardanti San Sansone, abate e vescovo di Dol. Tra pochissimo ci collegheremo in diretta con il paese ospite con noi quest'oggi. Posso dire che andremo in provincia di Frosinone. Nel frattempo ascoltiamo insieme un brano scelto per noi da Eva Rohrmann e Maria Serena Tuglio, Fiorella Mannoia.
Qui non è successo niente e non credo cambierà. E non è colpa della gente, è il cielo grigio che c'è qua. è questa nebbia che confonde e che ci inghiotte sempre un po' e con amore ci nasconde. In una parola è il po', è per colpa di quel fiume se io sono ancora qui. Perché un giorno c'era un ponte che univa gli argini, mentre adesso questo fiume in fondo è tutto ciò che ho. E tra 10.000 anni è sempre qui che aspetterò. Perché in fondo il mare ha un lato, un solo lungo lato blu, e anche lo sguardo più allenato non può vederne mai di più. Mentre chi vive accanto a un fiume, anche se grande come qui, vede benissimo il confine e non può credere ai miracoli. È per colpa di quel fiume se io sono ancora qua. Perché un giorno su quel ponte mi fermai a metà. E quest'aria che mi opprime in fondo è tutto ciò che ho. Fino a quando l'altro lato dei miei sogni perderò. Non è successo niente e non credo cambierà, come quest'acqua tra le sponde non si ferma, ma in realtà non ha mai cambiato il senso e del resto come può. A quel mare io penso, ma mi fa paura.
E sfuma la canzone di Fiorella, ma noi siamo pronti allora a scoprire insieme il paese ospite con noi quest'oggi. Vi dicevo, andiamo in provincia di Frosinone, andiamo a Vico nel Lazio. Vico per alcuni magari porterà a pensare al lago di Vico, invece no, andiamo in provincia di Frosinone, a Vico nel Lazio, che festeggia, come sempre, a fine luglio il santo patrono San Giorgio Martire. Per parlarci dei festeggiamenti di San Giorgio e per parlarci proprio del paese Vico nel Lazio è collegato con noi in diretta telefonica l'assessore alla cultura e al turismo di Vico nel Lazio, Claudio Guerriero. Buongiorno assessore.
Buongiorno a lei e grazie, agli ascoltatori.
E grazie della sua presenza con noi quest'oggi per parlare appunto di questo importante appuntamento che si ripete ogni anno in questo periodo a Vico nel Lazio. Poi vedremo anche magari quali sono anche altri momenti importanti per il paese, ma concentriamoci proprio sui festeggiamenti di San Giorgio. Cosa accadrà? Ci dica qualche elemento che possa interessare i nostri ascoltatori.
Allora, San Giorgio noi lo festeggiamo l'ultima domenica di luglio, anche che diciamo San Giorgio viene nel mese di aprile. Di aprile diciamo lo festeggia la confraternita facendo solo la parte religiosa, solo che San Giorgio poi fu spostato a luglio diciamo per una motivazione. Siccome a luglio Vico negli anni passati era paese di pastorizie,
sì,
molti concittadini, più della metà diciamo, si trovavano nella trasumanza, quindi verso le zone pontine e cose, quindi non potevano partecipare alla festa del patrono, e quindi fu spostata all'ultima domenica di luglio per dare diciamo la possibilità ai ai pastori che rientravano poi nel mese di giugno di fare
partecipare
questa,
questo,
di partecipare alla festa del patrono.
E quindi poi è rimasta l'abitudine,
è stata fissata sempre a luglio, l'ultima domenica di luglio.
E quest'anno altrettanto?
Quest'anno altrettanto, certo. Si fa, diciamo, i festeggiamenti che sono compresi, diciamo, per la parte religiosa c'è la processione del sabato sera,
sì,
con San Giorgio a cavallo, che esce dalla chiesa di San Giorgio che si trova fuori le mura di Vico,
sì,
e quindi sabato sera esce quello, diciamo, con la fiaccolata, San Giorgio a cavallo.
Quindi ecco, San Giorgio a cavallo significa che è un personaggio vivente, diciamo, che raffigura San Giorgio e che va
a cavallo. San Giorgio a cavallo, sì, che ammazza il drago.
Ho capito. Ed è un abitante di Vico che impersona San Giorgio?
No, esce la statua.
La statua, ecco, quindi
la statua
era quello che
processione.
Quindi la statua di San Giorgio che esce a cavallo.
Quindi esce a cavallo, fa il giro del paese, dentro le mura, fuori le mura, e poi rientra nella chiesa, diciamo, di San Giorgio fuori le mura.
Questo domani sera, perfetto.
Invece domenica mattina,
sì,
esce San Giorgio a busto, mm-hmm, c'è un busto d'argento,
sì,
che esce dalla chiesa principale, dalla collegiata, che si trova all'interno, diciamo, delle mura di Cinto, dentro al centro storico, e quindi fa la processione sempre dentro al paese e attorno alle mura. Diciamo, questa di fine luglio, diciamo, la fa come organizzazione l'amministrazione comunale.
Amministrazione comunale. Quindi in pratica c'è sabato sera San Giorgio a cavallo e domenica mattina il busto di San Giorgio, quindi queste due processioni. Questo per quanto riguarda l'aspetto religioso.
Poi ci sono, diciamo, gli spettacoli, sì, c'è, diciamo, il concerto della banda sabato sera dopo la processione, poi la domenica alla processione poi vengono invitati tutti i sindaci del circondario con i confaloni, quindi sono 15-16, diciamo, sindaci in forma ufficiale con i confaloni, con la fascia, che vanno in processione. Questo qui.
Ecco, quindi questo per quanto riguarda.
E poi la sera c'è lo spettacolo, poi fino a lunedì sera, diciamo, ci sono robe di spettacoli, ci sono le bangarelle, diciamo, queste qui che vengono.
Sì, che comunque sono cose, elementi importanti proprio che caratterizzano evidentemente la festa di San Giorgio, che mi sembra quindi è parecchio sentita dagli abitanti.
Dagli abitanti sì, è parecchio sentita, come tutti gli abitanti che hanno il loro patrono.
Certo. Diciamo, quindi. Lei diceva prima che il motivo principale per cui poi è stata decisa la posizione di posizionare la festa a luglio derivava dal fatto che i pastori erano impegnati nella transumanza.
C'erano, diciamo, la maggior parte degli abitanti erano pastori. Ecco. Quando si spostava a metà del paese.
Ecco, adesso ci sono tanti pastori ancora?
No, pastori no. Pochi.
Pochi.
Pochissimi, diciamo, si va sull'ordine di 3 o 4 pastori, quindi, diciamo, con un gregge non più di 100-150, quindi...
Quanti abitanti ha Vico nel Lazio?
Vico ha circa 2300 abitanti.
E quindi principalmente adesso le attività economiche quali sono della popolazione?
Le attività economiche, ecco, visto siamo vicino Frosinone, Fiuggi, diciamo, come lavori, diciamo, impiegati, cose, sì. Poi ci sono molti, diciamo, che lavorano con ditte di costruzione su Roma, anche fuori, diciamo, quindi...
Diciamo l'immagine meno romantica del pastore, magari, però del resto è così, molto spesso ormai le cose si evolvono in questa direzione. Assessore, però ci porti, per risollevarci il morale, diciamo, ci porti un po' in giro per il suo paese,
allora,
ecco, ce lo descriva.
Sì, Vico è circondato da delle mura. Vico, insomma, è un paese del XII secolo, è circondato interamente da mura, con 25 torri merlettate, e c'ha 3 porte d'ingresso. Porta a Monte, che è la principale, poi c'è Porta Guarcino, che guarda verso Guarcino,
sì,
poi c'è Porta Orticelli, diciamo così chiamata perché quella era la zona, diciamo, degli orti, che quando il paese stava assediato, quindi l'unica, diciamo, coltivazione che si potevano fare, avevano riservato, diciamo, quella zona lì per fare, diciamo, gli orti per la sopravvivenza dell'assedio. Questo qui.
Quindi la struttura, ecco, questa struttura del XII secolo è ancora piuttosto
mantenuta bene, è stata restaurata, quindi è tutta completa, diciamo, come mura, come torri, tutto, diciamo, tutto completo.
Quindi si fa un tuffo un po' nel Medioevo.
Sì, si fa proprio un tuffo nel Medioevo, diciamo, anche all'interno del paese, diciamo, è mantenuto abbastanza bene, con le, diciamo, le case stanno ritornando un po' a pietra, a faccia a vista, togliendo l'intonaci, quindi sta rivivendo un borgo, un borgo medievale.
Certo.
Quindi all'interno poi ci sono quattro chiese, tutte del XII secolo, quindi San Martino, Santa Maria, San Rocco e la Collegiale.
Ecco.
Noi su tutti i territori abbiamo 12 chiese comunque.
12 chiese, quindi un numero importante.
un numero importante.
E voi siete poi tra l'altro anche vicino a Fiuggi, no?
Noi siamo a 5 km da Fiuggi, 25 da Frosinone, 105 km da Roma, a 5 km da Latri, comunque come punto stiamo bene, siamo a 720 metri sul livello del mare.
Quindi in questo periodo sicuramente un po' più fresco che
sì, questo
che
periodo
Roma.
Sì, vengono molti, diciamo, poi vengono questi paesani, diciamo, che stanno a Roma o che stanno fuori, che vengono a passare, diciamo, il periodo estivo qui al paese perché hanno le case.
Certo. Ecco, assessore, ci sono altri, perché adesso abbiamo parlato naturalmente di San Giorgio, siamo entrati proprio anche nello specifico del programma. Ci sono c'è un altro momento importante magari durante l'anno che vuole ricordare, che in cui la comunità di Vico nel Lazio festeggia qualche cosa di importante?
Guarda, noi qui facciamo, ogni chiesa ha la sua confraternita e ogni confraternita festeggia con una sagra il periodo, diciamo, del santo in riferimento alla chiesa, che noi abbiamo le chiese tutte efficienti perché ogni chiesa ha la sua confraternita che la cura.
Ecco, tra l'altro proprio ecco, sono andato a così curiosare, come spesso si fa su internet, c'è il sito della confraternita, per esempio in questo caso quella di San Giorgio,
di
è
San
proprio
Giorgio,
www.confraternitasangiorgio.it, ci sono anche delle belle immagini.
Sì, sono vari siti, diciamo.
Certo, esatto,
Vico,
e quindi ogni chiesa ha la sua confraternita.
Ogni chiesa c'ha la sua confraternita
e la sua festa.
Che cura, c'ha la sua festa, e con i ricavati e con i soldi dei confraterni, diciamo, viene fatta manutenzione, diciamo, alla chiesa.
E cioè quindi è un paese che spesso fa feste, quindi, in poche parole.
Calcolo che sono 12 feste all'anno fisse solo per le chiese.
Beh, insomma, quindi questo è un buon motivo di interesse.
C'è la sagra della pasta e fagioli, c'è la sagra dei strozzapreti la prima domenica di settembre alla chiesa di San Martino, c'è la sagra del coniglio, diciamo, alla chiesa della Concordia, e qui ognuno fa la, diciamo, cerca di recuperare, diciamo, facendo pure queste feste per il mantenimento della chiesa.
Certo, visto che
a mantenere 12 chiese come amministrazione
non è semplice.
Infatti, no, ma siamo invidiati da tutti, quasi gli altri comuni, perché, diciamo, molti, diciamo, comuni hanno tante chiese, però non hanno tante, ogni chiesa una confraternita.
Vabbè, bisogna comunque mettere insieme le persone e la volontà di farlo. Assessore, visto che sta nominando anche, diciamo così, prelibatezze varie, vogliamo allora entrare più nello specifico. Quali sono i piatti che, venendo dalle vostre parti, prodotti, piatti che non si devono perdere?
I
diciamo?
Piatti, diciamo, sono un po' quelli della ciociaria, diciamo, fettuccine, diciamo, fini, che sono, diciamo, quella pasta, diciamo, fettuccine tagliate proprio un po' più fine, diciamo, quindi c'è il sugo di pecora, diciamo, fettuccine al sugo di pecora, o gnocchi al sugo di pecora, diciamo, pecora alla brace, poi i vari formaggi. Noi come prodotti, diciamo, abbiamo tanti uliveti.
Quindi olio buono, insomma.
Olio buono, perché si trovano tutti in alta montagna, quindi stanno tutti la maggior parte stanno sugli 800 metri, quindi sugli 800 metri non vengono assaliti dai parassiti come se, insomma, quelli a valle.
Certo.
Quindi l'olio è rinomato, quello di Vico, apposta per l'altezza e per l'acidità buona e tutto questo qui.
E quindi invece per quanto riguarda la prima domenica di settembre, mi diceva, c'è una sagra...
La prima domenica di settembre c'è San Martino,
quindi...
Che è la confraternita della Buona Morte.
Ecco, è una delle chiese che dicevamo prima.
Dove c'è la Madonna Ligna del XII secolo, diciamo, che c'è stata rubata due volte grazie...
È stata ritrovata però?
È stata ritrovata due volte.
Speriamo che in questo caso non sia vero il detto non c'è due senza tre, diciamo.
È meta di parecchi turisti proprio per la Madonna Ligna, diciamo, che
ha
fatto propaganda, forse, diciamo, questi furti hanno fatto propaganda, diciamo,
per la venerazione. Beh, speriamo che appunto non sia necessario un terzo furto per aumentarne ancora la venerazione, sono sufficienti due. Assessore, come si arriva a Vico nel Lazio, in particolare da Roma?
Vico nel Lazio, a Roma, si esce sull'autostrada a Nagni Fiuggi, si prende per Fiuggi, dopo 18 chilometri si arriva a Fiuggi e diciamo si prende la vecchia Prenestina, che adesso è la statale 155. Quindi da Fiuggi sono 5 chilometri andando verso Alatri, proprio sulla statale 155 c'è il bivio, già territorio di Vigo comunque.
Per quanto riguarda, al di là del traffico della città di Roma, ma quanto ci vuole quindi più o meno da Roma a Vigo?
In una giornata di sabato e domenica, con un'ora, un'ora e cinque camminando, rispettando
tutti, naturalmente, rispettiamo tutti e in effetti, come abbiamo ricordato a inizio trasmissione, ricordiamo che dal punto di vista religioso, per la festività di San Giorgio, ci sarà la processione il sabato sera con San Giorgio a cavallo. A partire dalle, quindi intorno alle 18
alle 19 inizia la messa, 19. Dopo la messa esce
e poi invece la domenica mattina c'è il busto,
mattina col busto, alle 11 esce la processione.
Benissimo, sono importanti, così uno si calcola appunto anche venendo da Roma un'ora e mezza prima e ci siamo per vedere la processione. Un'ultima domanda, magari ricordiamolo insieme, assessore, lasciamo un numero di telefono, non so se vuole lasciare quello del comune, per chi volesse ulteriori informazioni.
Chi vuole ulteriori informazioni può chiamarmi, può chiedere, che so il numero, quello mio è 338 2419 322,
sì.
Oppure il comune che è 0775 41 151.
E quindi io li ripeto entrambi, quello del comune è lo 0775 411 51 e poi abbiamo proprio anche il cellulare dell'assessore 338 241 9322, per chi magari si fosse perso qualche informazione e volesse così prenderla al volo, l'assessore sarà lieto di dare queste informazioni.
Disponibile per tutti.
Io ringrazio molto l'assessore Claudio Guerriero e auguro a lei, naturalmente, a tutti gli abitanti di Vico nel Lazio, che si chiamano come?
Vicalotti.
Vicalotti,
o Vichensi.
Vicalotti non ci saremmo arrivati se non ci avesse detto. Quindi a tutti i Vicalotti un buon festeggiamento per San Giorgio e grazie ancora per la sua presenza con noi.
Grazie agli ascoltatori dell'attenzione.
Buona giornata.
Buona giornata.
E per quanto riguarda la nostra trasmissione, come sempre la potrete ritrovare sul nostro sito internet alle www.105live.radiovaticana.org. Ritroverete questa e le altre puntate già andate in onda per avere informazioni sui paesi differenti del Lazio che abbiamo fin qui visitato. Da parte di Lucas Duran l'appuntamento è per venerdì prossimo e per il momento l'augurio di un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi di 105 Live.
Weekend divino.
Grappoli di religiosità popolare. Hey!